Diario di bordo, day 5 and 6. Il bullismo dei gabbiani. Qua siamo letteralmente presi con le bombe, tipica espressione britannica, ovviamente. Motivo per cui abbiamo due diari di bordo concentrati. Dopo i primi 3 giorni di scuola in cui tutti sono stati un po' mischiati nelle classi internazionali, ognuno ha reagito a modo suo. Chi si è sentito spaesato, chi infastidito, chi entusiasta, chi solo, chi incuriosito, chi ha pianto e chi semplicemente non ha fatto una piega. I maschi anche quest'anno vincono il premio Calma e Sangue Freddo del viaggio studio. Diciamo che come agordini siamo tendenzialmente poco esuberanti, anzi piuttosto diffidenti per cultura. Molti hanno bisogno di tempo per abituarsi al cambiamento o almeno provarci. E questo non aiuta in questo tipo di situazioni. A me la classe con le sole femmine non piace, dice Natasha. A me la classe con i soli maschi non va molto, ma mi adatto, dice l'altra. Io mi sento sola, mi sembra che nessuno mi voglia parlare, non ce la faccio. A me non cambia niente, basta che mi avvisiate un po' prima. Mio figlio sta bene? Non si fa sentire da domenica, chiede una mamma. Questo è buon segno. Un'altra, dopo giorni di latitanza, si azzarda a chiedere: Allora dimmi, ti manca la tua mammina un po'? Senza offesa, no, risposta secca. Dopo 2 giorni di ansie dei ragazzi, ansie delle famiglie a casa, spostamenti, rispostamenti e ririspostamenti, caso per caso, siamo finalmente oggi arrivati ad un punto di equilibrio in cui tutti ci sembrano in linea di massima sereni e spaesati. Tranne io e Stefano che abbiamo perso la sanità mentale da circa 24 ore, ma in via di recupero. C'è chi aveva semplicemente bisogno di una spintarella e chi invece non si sente ancora pronto per fare da solo e ha bisogno di più tempo. Soprattutto, finalmente sta iniziando a formarsi il senso di gruppo tra di noi. Intanto i ragazzi hanno iniziato a fare le loro passeggiate esplorative serali da soli nel quartiere, muniti di una app di geolocalizzazione che ci dice in tempo reale dove sono. Tipo il radiocollare per gli orsi in Trentino, per intenderci. Tutti gli studenti sembrano super entusiasti delle famiglie ospitanti, accoglienti, ciaceroni e semplici come sanno essere gli irlandesi. A Caterina ieri hanno anche preparato la festa di compleanno a sorpresa, con tanto di torta e biglietto per festeggiarla. In questi giorni abbiamo visitato il National Botanic Gardens, bellissimi, più belli persino del Royal Botanic Garden di Sydney, secondo me, anche se più piccoli, dove c'è stato un contest per la foto più originale, vinto dagli spagnoli purtroppo. Abbiamo poi fatto una visita guidata alla Ginny Johnson Tall Ship, l'imbarcazione che trasportava gli immigrati irlandesi fino al Quebec, in Canada. Nel 1845 una devastante carestia di patate, principale alimento della poverissima Irlanda, colpì il paese. La Grande Fame, The Great Famine, la chiamano qui. Il governo britannico di allora decise tuttavia di non fornire nessun sostegno economico al paese. Così 5 milioni di persone, circa un quarto della popolazione, morì di fame. Altri 9 milioni scapparono come migranti in Australia, America e Canada. Centinaia di migliaia di loro morirono nel tragitto sull'Atlantico in barche stipate e fatiscenti. A fine del 1800 c'erano più irlandesi a New York che in tutta l'Irlanda. Per questo motivo, se chiedete ad un irlandese cosa ne pensa degli inglesi, difficilmente gli farete uscire belle parole. Nel bellissimo libro Diario d'Irlanda, di Henry Ball, si parla di un turista inglese negli anni 30 che ogni anno andava in ferie a Dublino e scrive: Non so perché ogni anno mi faccio questo viaggio da Londra fino a qui per sentirmi raccontare che io sono una persona a posto, ma che gli inglesi sono tutta gentaglia. Questa sera siamo stati invece a mangiare il famoso fish and chips sulla bellissima baia di Howth, tutti seduti sul prato al tramonto. Purtroppo però siamo stati bullizzati da un gruppo di gabbiani che ha mangiato la cena di Angelo e ha fatto la cacca in testa a Daniele. A parte questo, mi pare che ci siamo.